de no accendemos.
Questa è
Inizia.
Qua c'è la monarchia, lui è il re di Ulasse. La carrozza ce l'ha sopra.
Andiamo.
Vai.
Dai.
Non devo registrare
no,
subito.
No. Dai, vai. Seghi, Mutsu, sette, Mutsu, otto.
Mutsu,
sette. Kimbe, Mutsu, otto. Seghi, Galo, otto, Galo. Nine, Manu, tre, Mew.
Sei, sei,
sette,
Mew, nove, sei, Elio,
seghi,
sei,
tre,
Mew, uno, sei,
Mutsu, sette,
Kimbe, Mutsu,
seghi, Mutsu. Bataro, Kimaro, Mudu.
Non scalare.
Non ho scalato, sono fermo così.
Non marare.
Dai. Otto, Galo.
Oh, io con Ermanno e voi due.
Dai, 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 oh, dai, dai.
Non gioca. Già fa, sa giocare davvero.
Io non so giocare, però gioco.
Ulassai, aprile 2018. Sono passati quasi 5 anni dalla morte di Maria Lai, artista poliedrica originaria di questo paese dell'Ogliastra, in Sardegna. Ma le sue tracce qui si possono trovare ovunque. Maria Lai sembra aver voluto giocare con i simboli e le tradizioni del suo paese, lasciando sparse fra le sue strade opere di interventi murari che sembrano quasi gli indizi di una misteriosa caccia al tesoro. Oggi il Museo Diffuso di Ulassai è ancora una realtà poco conosciuta e la sua storia è tutta da raccontare.
E adesso è di fare il giro, non le hanno raccontato come si fa il pane quello, no?
Per me, che sono qui in veste di giornalista, la ricerca inizia a casa di zia Maria, la donna ritratta insieme a lei in un libro fotografico, dove la si vede intenta a preparare il pane con altre donne del paese.
Io il grano l'ho anche seminato. Io adesso ho quasi 90 anni, ho 89 anni. E quando ero ragazzina di 15-16 anni, ho incominciato a seminare il grano, lì dove sono le eoliche.
Un tempo l'isolamento geografico del paese costringeva a fare tutto in casa. Il grano cresceva dove ora sorge lo sterminato impianto eolico, mentre la sua lavorazione avveniva nei cortili delle case, dove diventava farina per il pane di tutti i giorni. E proprio a guardia delle enormi pale eoliche fu chiesto a Maria Lai di installare una delle sue opere in acciaio, la cattura dell'ala del vento. Su queste colline ancora oggi vengono portate le greggi di capre durante la transumanza primaverile.
Lì si faceva la capanna e c'era mio babbo con i buoi e l'arattro. E quindi dietro andavamo per coprire questo seme, si seminava e poi si copriva il seme. Quando veniva su il grano si andava, nel tempo della mietitura andavamo a metterlo, lo portavamo nell'aia, tutta roba che si faceva là in campagna, nell'aia, e con i buoi si trebbiava. Si trebbiava, poi c'era la separazione dal grano alla paglia e poi si trasportava in paese, e questo era il mantenimento di tutto l'anno, il grano. Poi si cominciava a lavorarlo a casa per fare il pane e poi si cominciava a lavorare la farina. La farina, ce l'avevamo il canestro grande col settaccio, e si passava in 3 settacci, si passava questa farina e si separava il fior di farina, la semola ed anche e la crusca, e con quella che era crusca fine si faceva il modisoso. Io sono andata a fare il pane da Maria Lai. C'è il libro del pane. Io mi chiamo Lai. Mi chiamo Lai. Ero magari parenti lontani, però con Maria Lai ho sempre trattato. E siccome io lavoravo in una cooperativa tessile, non era ben messa come adesso, ma quella sono stata io a costituirla.
Dal pane ai telai. Sono i primi anni Ottanta e Maria Lai si rivolge alla cooperativa tessile del posto per realizzare un tappeto con il disegno di una capretta. Seguendo le storie della gente del paese, mi reco alla cooperativa, seconda tappa della mia ricerca.
Prego.
Quando è venuta la prima volta, te registrino. Allora era venuta e aveva detto che voleva collaborare con noi, che voleva che noi facessimo questo disegno delle caprette. E avevamo fatto un tappeto con questo disegno bianco e grigio naturale.
Perché era in lana. Allora le facevano solo in lana.
E un po' sì, a noi è sembrato un po' strano questa capretta, anche perché non rientrava nel nostro genere di disegni. Eravamo un po' scettiche, così, perché insomma era bellina, però non era troppo stilizzata. C'erano delle signore più anziane che dicevano: "Agnai, ma questa è una capretta,
una cassa di quelle cassapanche, noi diciamo casciariz".
Però l'abbiamo accettato.
In principio le richieste di collaborazione di Maria Lai suonano strane. Le tessitrici non capiscono quale sia il fine. Maria Lai però ha ben presente l'enorme potenziale simbolico che il lavoro del telaio custodisce e insiste. Ancora oggi molte di loro ricordano la diffidenza e lo scetticismo provati al tempo.
Ma non la conosceva quasi nessuno.
Non si crede che sia stata...
Anche perché era un po' così, non è che aveva molta confidenza con Lula Fesino. Non c'era mai stata qui a Ulasse, quindi lei non conosceva noi non conoscevamo lei. E da lì abbiamo sempre lavorato su questo disegno, poi dopo 10 anni ce ne ha dato altri, i cinghiali e le flori.
Dopo quella prima richiesta, Maria Lai impiegherà 10 anni prima di tornare di nuovo alla cooperativa per rinnovare la collaborazione. In seguito però i suoi disegni diventeranno il fulcro della produzione tessile che ancora oggi viene realizzata.
Questo è il materiale, i rocchetti che facciamo per poi mettere nella spola per lavorare. La trama sottile serve sia per fare la tela e per fare anche il giro lavorato. Questo è l'ordito, la base del telaio, di tutti i telai di tutto il mondo, di qualsiasi tipo di tessitura, anche quello che abbiamo addosso. Il telaio hanno i fili, di là si lavora, si crea o stoffa o quello che creiamo noi. Tutti i telai di tutto il mondo, qualsiasi lavoro poi venga fuori, c'è l'ordito. Veniva a trovarci, ma poi facevamo anche dei lavori sul telaio per lei, per poi metterle lei nelle sue opere. Anche alla stazione dell'arte c'è un quadro che c'è un muflone. Noi facevamo una striscia, per esempio, con capre o con mufloni, poi lei prendeva, tagliava, non è che poi rispettava gli spazi, lei tagliava dove le andava bene, non certo il motivo, però se qui c'era più vuoto, qui meno, non ne importava, tagliava e poi metteva nelle sue opere.
Non era, lei l'arte la definiva un gioco, così dicevo, per me è un gioco.
Lascio le donne della cooperativa tessile per andare a trovare Maria Sofia Pisu, la nipote di Maria Lai, che vive ancora oggi nella grande casa di famiglia a Cardedu, dove l'artista ha vissuto e lavorato fino agli ultimi anni della sua vita.
Grazie.
Le chiedo quale fosse il rapporto di sua zia con il paese natale e se si possa parlare di un ritorno alle origini nella sua produzione artistica, che in moltissime opere fa riferimento alle tradizioni di questa terra.
Mettiamo in chiaro una cosa, sì. Lei non è né mai partita né mai tornata.
Nel senso che lei è sempre rimasta molto legata alle sue radici, ma non può essere considerata un'artista sarda.
Lei ha usato i simboli della tradizione sarda per fare un discorso universale. Il tema del telaio che ha percorso tutta la sua produzione dagli anni 40 sino agli anni 2000. È certo che lei si è rifatta con la memoria ai telai della sua infanzia che lei sentiva suonare nelle camere e nelle case della gente dei paesi. Lì allora tutte le donne avevano un telaio, si sposavano e avevano come corredo necessario il telaio. Lei ricorda questo movimento, questo ticchettio ritmico dei telai nelle case? Ma ne ha fatto una metafora della vita, cioè ne ha fatto un elemento di respiro universale. Il telaio è quello strumento entro cui la tela, la tessitura non finisce mai, non ha origine né fine, perché nel momento in cui termini un manufatto ancora rimane l'ordito pronto per l'altro. È una metafora della vita. Noi siamo trama di un telaio, tutta l'umanità fa parte di un telaio universale. Allora possiamo dire che ha preso un'immagine della sua tradizione e della sua memoria, ma per andare oltre la sua isola e parlare degli uomini, del mondo, dell'umanità.
Maria Sofia Pisu mi porta in giro per la grande casa e mi mostra l'estrema ricchezza della collezione che Maria Lai ha lasciato qui. Ogni oggetto sembra essere stato toccato e trasformato dal suo estro, una laboriosità che coinvolse tutti, amici e parenti, come in un grande gioco.
Giocavamo sempre a fare feste, a fare oggetti. Lei ricamava i vestiti, i nostri maglioni, io li facevo, lei li ricamava. E si viveva insieme in questo modo, molto creativi tutti quanti. Questa casa era una grande fattoria che era appartenuta a una sorella di mia nonna con cui Maria ha vissuto da bambina, sino ai 10-11 anni. Poi questi zii che l'hanno allevata sono morti, lei è tornata dai genitori. Non è che i genitori l'avessero abbandonata dagli zii, erano degli zii che non avevano figli e mia nonna non ha saputo portarla via da questa sorella a cui l'aveva affidata un momento in cui era cagionevole di salute. Si chiama qua in Sardegna essere fille anima, cioè figlia dell'anima, quindi non figlia naturale, ma figlia dell'anima. Era un atto di generosità dei genitori di Maria, che non è che non avessero i fondi per allevarla, addirittura, come avrei visto nella sua vita, è andata a studiare non solo a Cagliari, ma a Roma, a Venezia. È voluta tornare qui quando ormai era già anziana. Si è trasferita di nuovo in questa casa che offriva degli spazi di studio enormi per lei e laboratori. Laboratorio del ferro, c'era la falegnameria, c'erano le donne, mia madre ed io e gli uomini di casa che comunque l'aiutavano, non solo nelle faccende domestiche di immediata necessità. Quando nell'82 ha ideato la performance di legarsi alla montagna, non è che lei è venuta a vivere a Ulassai, lei è andata a Ulassai a scavare sulla memoria dei suoi compaesani per cercare un appiglio, qualcosa che le permettesse di entrare nella loro vita quotidiana per introdurli all'arte, per fare arte, un'arte completamente diversa da quella che sino ad ora si vedeva, quindi relegata alle mostre, alle opere da appendere ai muri. All'inizio sembrava tutto un gioco, la prendevano un po' come una un po' pazza, una sognatrice, e lei andava avanti. Poi ha trovato un gruppo di persone che l'ha appoggiata e lei ha capito che questa azione sarebbe stata un'azione del tutto effimera, non sarebbe rimasto niente di questa operazione se non la documentazione. Però aveva l'intuizione che stava facendo una cosa importante.
Questo è l'audio originale del video che fu girato l'8 settembre del 1981 durante la realizzazione di Legarsi alla montagna, nel quale si può ascoltare Maria Lai intervistare le donne del paese. Questa performance ambientale, quella che Maria Lai definirà la sua opera migliore, sarà il primo di tanti lavori sul territorio che l'artista realizzerà negli anni a venire. L'idea prende spunto da un'antica leggenda locale che racconta la storia di una bambina uscita miracolosamente illesa dal crollo di una grotta nella quale aveva trovato rifugio insieme ai pastori e alle loro greggi per sfuggire a una pioggia improvvisa. La visione di un nastro azzurro che volava nel cielo l'aveva attirata fuori dal riparo subito prima che la montagna inghiottisse uomini e animali nelle sue viscere. E un nastro di tela azzurra è quello che gli abitanti di Ulassei utilizzarono durante la performance, legando le loro case una all'altra e poi tutte insieme alla montagna, attraverso un incredibile gioco di intrecci materiali e simbolici.
Ulassei, Osini e Gairo sorgono su un terreno che smotta e che frana. Ricorda la storia del nastro lei? Come gliel'hanno raccontata?
Me l'hanno raccontata che avevano visto una bambina e una donna e hanno visto un filo ascendere.
E dove stavano?
In una grotta, sentite.
In una grotta?
Sì.
Da che parte di Ulassei?
E quello non lo so dire.
Non lo so dire. Ma pioveva, cosa succedeva?
E pioveva, nevicava e
sì.
Anche mezza cosa, sai, però io davvero so bene, voi che ti ho fatto sì. Giarrette dai, voi a un'altra parte.
Sì.
Si sono giunti proprio.
Qualcuno poi quando è caduta la.
Devo solo un'altra cosa.
Non si ricorda. Sì. E lei cosa ricorda?
Mangio a suo nepote e ha fatto un uragano de a e non ci vuole entrare una rutigetta, ha passato un nastro e bestia quando arrivò le sue nastri anche quando sto rotta Sarutta.
E appunto in viaggio.
E ci via gente in Sarutta?
Sì, in Sarutta ci via gente.
Ma è tutti morti?
No, cosa viene a casa? Non riuscivo.
E quanto tempo fai?
Circa un'ottantina di anni.
Allora me la può raccontare meglio questa storia? Me la racconta lei?
No, la racconta capo del mio pastore già andando a passo scrava.
No, era una bambina, va bene.
No, sì. A passo scrava stavo cavucando dentro un'assa e era no.
Questa è un'altra storia.
Storia
quasi sì. Uguali.
Vero?
Sì. Anziché il nastro era un uccellino.
Ah, il nastro io non
ah, ecco. Invece la storia sua era proprio un nastro.
Sì.
Una caratteristica della produzione di Maria Lai è stata quella di coinvolgere spesso altre persone nei suoi lavori. Seguendo ancora le tracce della sua storia ad Ulassei, incontro Linda Poddu, oggi professoressa di filosofia a Ierzo, ma che al tempo della performance Legarsi alla montagna fece da volontaria per aiutare nella complessa organizzazione.
Il tema su cui ruota il lavoro è questo. Arte, artigianato, varia parte del lavoro delle donne. Qui c'era una cooperativa tessile con donne di una certa età naturalmente che ci lavoravano, quindi il problema è coinvolgere non soltanto le donne che lavoravano ovviamente al telaio, ma le donne tout court, in quanto no, usano il filo, l'ago, le stoffe. Quindi si avvia questo percorso di analisi, per noi ovviamente l'oggetto del discorso era nuovo, completamente nuovo, no? Per me era affascinante perché volevo vedere un attimo che cosa c'era dietro tutto questo. E, tanto non tutti ovviamente accettavano in modo diciamo aperto questa proposta. L'atto preparatorio è durato, ha una durata di 30-35 giorni, quindi non è un lavoro semplice, è un lavoro lungo. Maria sapeva benissimo che ci voleva tempo e sedimentazione, ma non solo, lei diceva quando poi andavamo a incontrare le donne, perché io avevo la funzione di preparare le donne nei vicinati ad incontrare Maria, pertanto io andavo a parlare prima con le donne che stavano nei diversi vicinati e poi Maria, quando le donne erano pronte, veniva, cioè parlava con le donne, no? Quindi è stato questo diciamo una delle fasi preparatorie dell'evento, non solo, ma nello stesso tempo Maria trascina anche critici dell'arte, si porta dietro giornalisti della stampa, è un modo di interpretare e di vedere quello che è stato poi l'intervento fatto da Maria. Poi Maria poi nel tempo ripete tante azioni e si ripropone tante volte perché ama il suo paese. Sa benissimo che tanti andranno contro di lei, ma nella stessa prima fase ci sono ragazzi giovani che dice: ma che cosa vuole questa, cosa viene a fare, non rompe le scatole. Alcuni non la salutavano neanche per strada, cioè, quindi non è che, e questo nel tempo te lo confermo, perché quando noi uscivamo, no, insieme, si vedeva questa sorta di opposizione. Non è una cosa semplice, d'altronde siamo, parliamo degli anni 80, parliamo di un paese, di un piccolo paese, un paese poi non periferico, diciamo un paese periferico in tutti i sensi.
Prima sono stati tagliate queste grandi pezzi di jeans e poi si è convinto le donne e gli uomini a legarsi tra loro, a legare i balconi, le finestre, e in qualche maniera a rivelare che rapporti esistevano col piccino, rapporti di parentela, di amicizia, di indifferenza. Allora lei ha praticamente sollecitato gli abitanti delle case a rivelare i loro sentimenti, e poi si torna anche in questo modo alla metafora del telaio. Il paese si è tessuto, non è che soltanto si è legato alla montagna, ma si sono intrecciate le trame.
Legarsi alla montagna. Maria conosce molto bene l'ambiente di Ulassei, sa quali sono gli attriti tra le persone, gli attriti tra vicinati, e quindi ne è consapevole. Mi pare che ci fosse stato addirittura un bando in cui si chiedeva che la popolazione andasse all'incontro che, in cui c'era presidente Maria, per parlare, per discutere di questo tema, no? Di questo progetto.
Io voglio incontrare le donne del paese che erano presenti per ascoltare dalla loro voce il racconto di questo incredibile momento. La storia di questa performance è complessa. Quando il comune chiese a Maria Lai di realizzare un monumento ai defunti, lei rilanciò proponendosi di realizzare un monumento ai vivi. È il 1981 e da quel momento ebbero inizio tantissime altre storie che si legano a questa esperienza con sviluppi spesso imprevedibili.
Sì, sì, sì,
c'era
così, sì.
C'era la prolocco, sì. Ragazza alla montagna, mi sembra che c'era la prolocco.
Sì, c'era.
E quindi Roberto. Si partecipava, quasi tutto il paese sì. Partecipava a questa
sì, ogni
cosa.
Ogni vicino
sì, si legava figli, poi...
Si legava da una casa all'altra.
Abbiamo sempre partecipato.
È un segno di pace. Legarsi l'uno con l'altro, capito?
Anche se c'era
e tutti abbiamo contribuito proprio a questa cosa. È abbastanza.
Discordia tra famiglie, tutto sì. Quanto. Questo nastro è un
per
segno
legarsi.
Che
per legarsi.
Legarsi. Sì, per legarsi. È stata una cosa bella.
Era Maria Lai, era Lola per Ulassi.
Per Ulassi è Lola.
Ah.
Sì.
I familiari
la chiamano tutti Lola, appunto. Lei era un po' rude come carattere, non è che si prestasse a tutti con simpatia, non è, ma cioè, è così all'inizio, capito, per gli
dadi giovani, sì sì sì, era così,
poi
sì. Dopo
sì. Poi c'erano questi capelli di mercurio. Hanno fatto
sempre
anche tutte queste,
Lola.
Sempre da lì partiva, perché appunto come artista, e poi chiamava anche altri artisti.
Sì.
Quando hanno fatto anche quel coso, sempre nell'81 era questo.
Di Strazza.
Era, no, hanno fatto quelle lenzuola, tipo canne al vento, sì. Erano,
hanno messo le lenzuola lì.
Le lenzuola proprio in Sadappara, proprio dove adesso vanno a scalare
sì,
lo stesso, gola. Lì in quella gola.
In Sadappara.
Perché prima c'erano le montagne, ci sono sempre state,
sì, sì.
Però mai forse strette così, si sono trovate proprio abbracciate da tutti questi ragazzi qui, magari. Sì, in effetti è vero, perché queste ragazze adesso le vedi proprio arrampicate, cosa stanno facendo? Stanno abbracciando proprio queste montagne che ci sono state
secoli.
La prima volta che li abbiamo visti adesso. Noi abbiamo mai visto. Siamo fissati ogni giorno, incantati a vedere tutte queste persone che vanno su e giù. È bello.
L'arrampicata sportiva è uno dei tanti sviluppi collaterali che ebbe inizio proprio dopo la performance Legarsi alla montagna. Per montare i primi chiodi che legavano il nastro furono chiamati degli scalatori da Cagliari, che a loro volta portarono altre persone che sono tornate sempre più spesso per scalare queste falesie. Oggi Ulassai è diventata meta di arrampicatori da tutto il mondo, ma proprio in ricordo degli esordi, molte vie d'arrampicata sportiva portano il nome di alcune delle opere di Maria Lai.
Questa è
Martigidu.
Canto scalanta proprio est
su monte su monte Sant'Antiogo canto scalanta est. E canto scalanta me da noi su monte Sant'Antiogo. E in Bacili.
È in Bacili.
Invece senti noi sa d'apera in cui parla già del domo su proprio in cui scalanta su proprio e poi lui le corce. Sì. Sì, le corce meda in cui vuole, sì, tutte montagne, sì.